Allora, vogliamo aprire la parola di Dio in Genesi, capitolo 13. Genesi capitolo 13, allora, dal versetto 1. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quello che possedeva e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima. E lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame, d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, e se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta rigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: «Alza ora gli occhi e guarda dal cielo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre, e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te». Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare le querce di Mamre, che sono a Hebron, e qui costruì un altare al Signore. Amen. Fin qui la lettura. Abbiamo parlato dei primi due altari, quello di Sichem, abbiamo parlato dell'altare di Betel, giusto un ricordo molto veloce. Sichem, abbiamo detto che c'è stata l'altare della svolta, è l'altare dove c'è una decisione. Vediamo che Abramo proprio lì decide di seguire il Signore, che non era scontato quando anche il Signore si è rivolto ad Abramo, ha parlato al suo cuore, ma sappiamo anche che Abramo veniva da una generazione, da genitori che comunque erano pagani. Eppure quando il Signore gli apparve, lui comprende che questo è il Signore dei Signori e allora sceglie di seguire il Signore. Poi vediamo Betel che ci parla della comunione, ma anche ci parla del risveglio spirituale. Abbiamo visto come Abramo a Betel il Signore poi gli è apparso, come Abramo, o meglio a Betel, ha costruito un altare per avere comunione. Ci parla proprio dell'importanza della comunione. Attraverso la vita di Abramo stiamo imparando come ci sono delle tappe importanti che devono esserci e si devono manifestare anche nella nostra vita. Questi altari devono essere costruiti, spiritualmente parlando, anche nella nostra vita. È fondamentale avere comunione con il Signore. Ed è bello perché abbiamo visto come questo Betel, cioè la comunione con il Signore, non è solamente qualcosa che dura per un momento. E la comunione del Signore è qualcosa che dobbiamo ricercare in ogni momento della nostra vita. Perché altrimenti quando ci allontaniamo da Betel, quando non abbiamo comunione con il Signore, siamo molto molto vulnerabili. Però la bellezza delle cose che riguardano il nostro Signore, le caratteristiche che riguardano il nostro Dio sono meravigliose, perché abbiamo visto come Lui è pronto ad accoglierci. E quando vogliamo ricominciare di nuovo, possiamo farlo, possiamo ricominciare di nuovo. Da dove si parte? Si parte da Betel, dalla comunione con il Signore. È lì che veramente il Signore ci benedice grandemente. Questa sera parleremo dell'altare di Mamre, un altare che ci parla della separazione. Infatti abbiamo letto che subito dopo che Abramo si separò da Lot, allora il Signore ancora parla ad Abramo, rinnova le sue promesse. Ci troviamo in un contesto particolare. Sono passati diversi anni da quando Abramo è uscito da Ur dei Caldei, poi da quando è uscito anche da Caran, è giunto a Canaan, insomma ha fatto un percorso abbastanza lungo. E in questo percorso prima c'era suo padre e Lot, adesso invece era rimasto solamente Lot. Ma vediamo che quando loro ritornano dall'Egitto e si ritrovano a Betel, beh insomma il paese è diventato piccolo, perché come abbiamo letto Abramo aveva un gregge molto numeroso, come anche Lot aveva un gregge molto numeroso. Però cosa succede? Che a un certo punto scoppia una lite. È interessante che questa lite scoppia tra i pastori di Abramo e i pastori di Lot, non tra loro due. E a un certo punto Abramo cosa dice? Beh, insomma, non possiamo andare avanti così, io e te siamo fratelli, è molto importante. Guardate veramente le azioni di Abramo. Dice, io e te siamo fratelli, assolutamente non dobbiamo litigare tra di noi. Allora è buono che ci separiamo. E dice a Lot, Lot, scegli tu dove vuoi andare, se tu vai a destra io vado a sinistra, se tu vai a sinistra io vado a destra, non ti preoccupare, lascia la scelta proprio a Lot. E infatti vediamo che Lot sceglie le pianure del Giordano, e questo è anche qualcosa che poi ci fa riflettere in modo particolare. Fa una scelta dove i suoi occhi puntano, un terreno molto fertile. È interessante, sottolineava la parola, come dice, come le pianure, dice, come il giardino del Signore, perciò era qualcosa di veramente bello, era qualcosa che attirava gli occhi. Poi un esperto pastore, insomma, riconosceva anche qual era il pascolo dove il suo gregge, il proprio gregge, insomma, poteva nutrirsi bene. Evidentemente quello era un pascolo molto ricco, molto verde, e dice come il giardino del Signore, però allo stesso tempo dice come il paese d'Egitto. Mette a confronto due cose, no? Due verità. Da una parte come il giardino del Signore, dall'altra parte come, dice, il paese d'Egitto. L'Egitto di solito nella scrittura, nella Bibbia, ci parla sempre del mondo, no? Perciò vedete come il mondo a volte cammina proprio in parallelo con le cose di Dio, no? E ci può confondere. Questo ci fa capire come, fratelli, quando noi guardiamo qualcosa, quando osserviamo qualcosa, stiamo attenti, perché le cose che osserviamo, le cose che cominciamo a desiderare, le cose che ci sembrano belle, non sono sempre belle. A volte dietro nascondono qualcosa che noi non conosciamo, qualcosa che non è da parte di Dio. Quando anche può sembrare una cosa buona, può sembrare una benedizione. Quante volte ci siamo trovati a fare delle scelte, magari sul lavoro, a scuola o dovunque ci troviamo, nel nostro ambito di vita, no? Quante volte abbiamo fatto delle scelte che ci sembravano giuste, ci siamo permessi anche di dire questa è la volontà del Signore, sicuramente il Signore ha voluto questo. Però poi man mano che andiamo avanti diciamo, oh mamma, ho sbagliato, oh mamma mia cosa c'era dietro questa scelta, ma guarda cosa ho combinato, ma guarda cosa mi è successo. Sì, perché alcune cose possono assomigliare al giardino di Dio, ma assomigliano anche al paese d'Egitto, assomigliano anche al mondo. E vedete, Satana ci propone tante di queste cose, ci confonde spesso la vista, che non riusciamo a comprendere quello che è buono realmente per noi. E questo accade, Lot fa questa scelta, nonostante Lot, noi sappiamo, la scrittura ci parla che era un uomo che temeva Dio. Mi piace accostarmi ai patriarchi e agli uomini dell'Antico Testamento, non giudicandoli. Spesso noi quando vediamo alcuni errori che loro hanno commesso, anche Abramo ha commesso diversi errori, alcune scelte che sono state sbagliate, siamo sempre pronti a giudicarli. Però non è così, vedete. Piuttosto vediamo sempre la pazienza di Dio che soccorre anche quando noi sbagliamo, anche quando questi uomini hanno sbagliato. Lo stesso accade anche nella nostra vita. E noi non siamo migliori di loro, assolutamente non siamo migliori di loro. Anzi, noi dovremmo comportarci meglio di loro, perché abbiamo due cose in più. Beh, la presenza dello Spirito permanente nella nostra vita, è vero? E poi un'altra cosa, abbiamo la rivelazione completa della parola di Dio. Allora la parola di Dio ci dà la conoscenza di come noi dobbiamo agire, di come noi dobbiamo comportarci, di quello che deve essere il nostro stile di vita, ma è anche vero che lo Spirito Santo ci permette anche di comprendere queste verità e ci insegna a vivere queste verità come il Signore vuole. Loro non avevano tutto questo, ci troviamo proprio all'inizio di ogni cosa. Ma comunque la scrittura ci parla dicendo che erano uomini timorosi di Dio. E poi abbiamo letto, dopo che Lot si separò da Abramo, allora vediamo che il Signore si presenta ad Abramo e rinnova le sue promesse. Ancora una volta rinnova le sue promesse. Le sue promesse sono sull'eredità, fateci caso. Le sue promesse sono su quello che riguarda la sua discendenza e anche sulla stessa vita. Dice, percorri il paese per lungo e largo, perché io questo paese che tu calpesterai, io lo darò a te. È incredibile come il Signore rinnova ancora qualcosa. Ma perché deve rinnovare? Perché le scelte, la vita che sta vivendo Abramo, è una vita che è in continua crescita. Sapete, una delle cose che il Signore mi dava di vedere è che ogni volta che Abramo costruisce un altare, non si presenta mai davanti al Signore con la stessa fede con la quale si è presentato all'altare precedente. Cioè, mi spiego, ogni volta che lui costruiva un nuovo altare, dimostrava una crescita maggiore. Aveva un mattoncino in più nella sua vita. Abbiamo ascoltato domenica, mi è piaciuto quando si diceva, vedete, se abbiamo una fede che cresce, se abbiamo tanta fede nel Signore Gesù, allora noi possiamo vedere realizzarsi cose impossibili. E noi vediamo come il Signore, come nel percorso di Abramo, c'è proprio questa crescita. Abramo, quando costruisce un nuovo altare, non si presenta mai come si è presentato all'altare precedente. Perché la vita cristiana è sempre in crescita. Non è una vita statica, non è una vita ferma, non è una vita dove qualcuno può dire io sono arrivato, questo è il massimo di fede che posso avere nel Signore. No, ma il Signore vuole che questa fede cresce sempre di più. E infatti Abramo arriva proprio a questo livello. E in effetti quando andiamo a esaminare un po' questi tre altari che abbiamo esaminato adesso, no? Quello di Sichem, dove vediamo? Vediamo che la sua fede comincia a essere una fede risoluta, era ben deciso, era chiaro nella sua vita quello che lui voleva. E quando vediamo Betel, a Betel dà anche un'altra dimostrazione attraverso questa comunione, cioè il fatto di appartenere al Signore, e lui sta manifestando proprio come la sua identità è nel Signore. Cosa vuol dire la sua identità nel Signore? Cioè vuol dire che quello che lui pensa, quello che lui fa, quello che lui decide, quello che lui desidera, è proprio strettamente in comunione con il Signore. Signore, io voglio fare quello che dici tu. Però qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma vediamo anche le cadute di Abramo. Ma certo che ci sono le cadute, perché Abramo era un uomo come lo siamo noi, e sono degli uomini. Però vediamo che lui dimostra proprio a Betel nella comunione la sua identità. Io voglio fare profondamente nel mio cuore tutto quello che il Signore mi comanda e tutto quello che il Signore desidera. E poi a Mamre vediamo anche un altro gradino che vedremo adesso. E cioè, qual è questo gradino? Beh, insomma, fino adesso sono state fatte delle promesse ad Abramo e noi vediamo come Abramo ha creduto per fede. Però adesso quest'altare che Abramo costruisce è un altare dove lui ha delle conferme. Cioè dove lui comincia a capire attraverso la fede come quello che il Signore gli dice è come se lo concretizzasse, è come se cominciasse a toccarlo. Io un giorno ti darò, non è ancora tuo, ma io un giorno ti darò quello che tu calpesterai in questo momento. Non è ancora tuo, ma tu ce l'hai. Beh, questo è quello che noi credenti abbiamo, è vero. Abbiamo tante promesse. La Scrittura ci parla di una salvezza eterna. Certo, ce l'abbiamo. Non la vediamo, ma un giorno la vivremo pienamente. È vero? E così tante altre promesse che il Signore ci fa. Allora vedete come la fede cresce sempre di più. E sapete, proprio questa fede che cresce ci dimostra una cosa. Perché Abramo costruisce questo altare dopo che il Signore ancora una volta gli ha rinnovato le promesse? E perché la Scrittura dice dopo che Lot si separò da Abramo? A volte, cari fratelli e care sorelle, abbiamo bisogno di separarci. Vedete, non è che accade qualcosa che improvvisa che il Signore non voleva. Se ci fate caso, quando il Signore chiama in Genesi capitolo 12, Abramo cosa dice? Separati dal tuo paese, ma separati anche dal tuo parentato. E non è facile, le richieste a volte che il Signore ci fa non sono facili. Abramo si è spostato, ma con chi si è spostato? Si è spostato con il padre. Si sposta con il padre e si porta dietro anche il nipote Lot, no? È sbagliato portarsi dietro la famiglia? Beh, il Signore ha dato delle chiare indicazioni perché c'era un motivo. Non perché non voleva salvare il padre di Abramo, oppure non voleva salvare Lot, o non vuole salvare le persone che stanno intorno a noi. Ma noi sappiamo che a volte se non ci separiamo quando il Signore ci chiama a separarci, beh, il nostro percorso diventa molto più lento. La nostra crescita e il nostro cammino subiscono dei rallentamenti. E quando subiscono dei rallentamenti non cresciamo. Anzi, potremmo andare a finire anche male se non lo capiamo in fretta. Ma Abramo lo capisce e lo capisce in fretta. Infatti, quando Abramo si portò dietro il padre cosa fa? Si fermano a Caran, no? Ma il Signore ha detto, vieni, esci dal tuo paese e vieni a Canaan. Ma lui si ferma a Canaan. Perché? Ma sicuramente possiamo immaginare la scena. Il padre di Abramo che dice, Abramo, ma qua stiamo così bene. In effetti, quando Abramo esce da Caran, dice che ha comprato servi, serve, aveva animali, insomma è uscito ricco da questa città. Evidentemente era una città dove comunque si cresceva anche a livello economico. Poi quando il padre muore, allora si sposta e viene a Canaan. Ma ancora adesso c'è un'altra separazione. E vediamo com'è importante per noi, veramente fratelli, capire ciò che ci impedisce una crescita, ciò che ci impedisce di camminare in modo spedito verso le cose del Signore, ma soprattutto di compiere il piano che il Signore ha per noi. Per tutti noi il Signore ha un piano e i piani non sono uguali per tutti. Il Signore ha un piano particolare, specifico per ognuno di noi. Quello che è che tutti i piani, se anche diversi, comunque sono per la gloria di Dio. Ma a volte vediamo che il piano che il Signore ha per me non è il piano che il Signore ha per te. È vero, questo lo vediamo anche nella nostra vita. E infatti vediamo Abramo che dimostra che veramente si era separato. E quando parliamo di separazione parliamo anche di santificazione. Perché santificazione vuol dire proprio separarsi. Vuol dire, in poche parole, fare piazza pulita nella nostra vita. In questo percorso terreno noi facciamo un percorso di separazione, un percorso di santificazione che la parola di Dio, che lo Spirito Santo compie nella nostra vita, ma che deve compiere anche nella nostra mente. E man mano ci porta ad essere degli uomini che costruiscono quell'altare e dicono, Signore, io adesso ti rodo, ti ringrazio e mi separo veramente, mi santifico per la tua gloria. Dove vediamo la separazione o la santificazione di Abramo? Beh, Abramo dice nel versetto 8, allora Abramo disse a Lot, ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. È una frase molto bella. Ci fa capire una verità importante, fratelli. Abramo era un uomo di pace. Abramo era un uomo che voleva vivere la pace, ma noi sappiamo che nella nostra natura non c'è pace. Vogliamo portare la pace in Ucraina e allora si sono movimentate tutte le nazioni, tutte le potenze per portare questa pace attraverso la guerra, per portare questa pace attraverso le armi. Questa è la natura dell'uomo. Ma Abramo sta dicendo che il Signore sta operando nella sua vita una grande separazione da quello che noi siamo per natura e sta parlando della pace. La pace che è una delle caratteristiche del frutto dello Spirito Santo. Abramo dice, no, non litighiamo. Voi se fosse state al suo posto, cosa avreste fatto? Forse avremmo litigato, no? E insomma, Lot, ti voglio bene con tutto il bene che ti voglio, zio, no? Ma mo stai un po' esagerando, eh? Basta, smettila! Oppure avremmo detto, Lot, ma i tuoi pastori sono veramente maleducati, eh? Non è questo il modo di comportarsi verso i miei pastori. Oppure avrebbe detto, i tuoi pastori sono cattivi, i miei pastori sono bravi, avrebbero preso delle parti. Ma Abramo non dice questo. Abramo dice, aspetta un attimo, io e te siamo fratelli. Perché dobbiamo litigare? E vedete, questo è un aspetto molto importante. Sapete perché è un aspetto molto importante? Perché la scrittura, a caso, butta un versetto che non è a caso. Che dice, versetto 7, scoppiò una lite fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. E poi dice, i cananei e i ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Tutto quello che noi facciamo, tutte quelle che sono le nostre azioni, tutte quelle che sono le nostre reazioni, vengono valutate, vengono osservate, vengono viste dalle persone che ci stanno intorno. Noi viviamo in un mondo dove siamo sotto i riflettori e il mondo ci guarda. Il mondo vuole vedere se questi altari sono degli altari paralleli a quelli che fa lui o se sono degli altari veramente per un Dio che loro non conoscono, per un Dio che è particolare, per un Dio che è capace di cambiare le persone. E Abramo dice: io e te siamo fratelli, non ci sia discussione fra voi e noi. Leggiamo in Romani capitolo 12. Romani capitolo 12, sappiamo che da qui l'Apostolo Paolo comincia a parlare del comportamento pratico del credente. Si parla di tanta teoria, questo dobbiamo imparare anche noi fratelli. Leggiamo tanto la Bibbia, leggiamo tanti libri, ci sono tanti libri, grazie a Dio tutto questo è buono, ascoltiamo tanti messaggi, tutto questo è buono, però tutto questo poi alla fine si deve dimostrare in una vita pratica. Deve essere un bagaglio che deve portarci a vivere una vita pratica, cioè dobbiamo concretizzare anche la parola di Dio nella nostra vita. E l'Apostolo Paolo a un certo punto, di tutte quelle che sono le dottrine spirituali che espone alla Chiesa di Roma, dice: ecco, adesso vi dico anche, fratelli, vi esorto, in che modo dobbiamo vivere come cristiani in questo mondo. Infatti parla di come vivere sul lavoro, di come vivere nella chiesa, di come vivere nella famiglia, di come vivere in generale proprio la nostra vita. Versetto 17 dice: non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così, dice, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. È bellissimo questo. Ieri si parlava con un credente, non di questa assemblea, e lui diceva: ogni tanto, insomma, nel mio comportamento non mi comporto bene, dico qualche parola che non dovrei dire. E dice: beh, attenzione, tu dici qualche parola che non vuoi dire perché veramente non riesci a controllarla? Veramente non ti rendi conto che in quel momento tu la stai dicendo, la stai forzando quella parola? Fratelli, se ci nutriamo della parola di Dio, noi siamo in grado di fermarci. Se vogliamo fare il bene, Signore, dentro di noi, non riusciamo a fare il bene. Solamente che a volte arriviamo a quel punto dove diciamo: aspetta, metto da parte il fatto che sono un credente. Abramo avrebbe potuto farlo, aveva tutte le carte in regola in quel momento, no? Poteva reagire in quel momento, in quel modo, ma non ha reagito in quel modo. Ha permesso, per quando dipendeva da lui, ha voluto agire con pace. È bellissimo questo. Mi sono chiesto: è vero? Guardate quante volte magari ci sono cose che non ci vanno bene, ci sono offese che noi subiamo, no? In che modo ci comportiamo? Attenzione a non essere credenti infantili. Tu mi hai fatto questo, io ti faccio questo. Quanto a me, allora io voglio vivere la pace. E questo è importante perché? È importante perché anche noi comprendiamo. Ma veramente lo Spirito sta portando i suoi frutti nella mia vita? Perché la pace è proprio uno dei frutti dello Spirito Santo. Allora, è questo il nostro cammino, è questa la manifestazione che dobbiamo avere nella vita, vivere la pace. C'è stata un'esperienza che ho vissuto personalmente, quando mi ero appena convertito, avevo 17 anni e mezzo, o 18, comunque ero più o meno a quell'età, e erano le mie prime esperienze di lavoro. Ero venuto a Milano, non sapevo parlare nemmeno l'italiano, dopo l'ho imparato con mia moglie un pochettino a imparare. Parlavamo sempre in dialetto, però veramente facevo fatica a parlare in italiano. E prime esperienze di lavoro, insomma, qua a Milano, e c'era una persona adulta che era in pensione, ma faceva il secondo lavoro, e mi faceva un sacco di dispetti, e mi metteva lo sgambetto, insomma, un sacco di dispetti. Poi, tra l'altro, lavorando con i clienti, addirittura lui andava dai clienti, dice: dai, dai, quando stai davanti a lui, grida, grida. E io, figurati, non conoscevo nemmeno quello che dovevo prendere, perché era proprio i primi mesi di lavoro. Insomma, andavo in panne, no? Allora mi sono ricordato proprio di questi versetti. Dicevo: Signore, provvedi tu. Tu mi dici di comportarmi bene, io non devo fare ripicche, no? non devo andare là a arrabbiarmi, ma io mi metto nelle tue mani. Beh, sapete, il Signore ha risposto. Ha risposto, dopo qualche mese è stato male questa persona, poi grazie a Dio è stato bene, comunque ha avuto un infarto, poi si è rimesso, è stato bene, si è ristabilito, però ha deciso di non fare più il secondo lavoro e di rimanere in pensione, non è più venuto. Sì, lasciamo al Signore questo, però attenzione, non voglio essere frainteso, la Scrittura non ci sta dicendo che noi dobbiamo dire al Signore, Signore, fai morire, fai ammalare quella persona, no, assolutamente. Ma è proprio la pace che ci differenzia, è proprio la manifestazione di pace, il vivere quella pace, manifestare quella pace che il Signore ci dà, che fa vedere agli altri quello che noi siamo, che fa vedere agli altri la diversità. Perché questo non reagisce? Perché questo non si comporta come dovrebbe comportarsi nei miei confronti? Perché io lo merito, no? Ma lui non lo fa. Questo ci identifica veramente con la persona di Cristo, ci identifica proprio come cristiani. In Ebrei capitolo 12, versetto 14, dice a un certo punto: impegnatevi a cercare la pace con tutti. Quando leggiamo impegnatevi a cercare la pace con tutti, sta dicendo sforzatevi del continuo. Certo che bisogna sforzarsi, non è facile, perché ricordiamoci sempre che la natura è in noi, ma quando andiamo davanti al Signore, allora ci verrà più facile. Quando abbiamo comunione con il Signore e quando cominciamo a vivere la vita secondo la sua volontà. E come dicevo in Galati 5:22, il frutto dello Spirito è pace. Perciò è una delle manifestazioni. Allora, dove vediamo la santificazione, la separazione proprio di Abramo? La vediamo proprio qua. Abramo risponde a quello che è la presa di posizione dei pastori con la pace. Non va a litigare con Lot, non va a litigare con i pastori, è bellissimo, non va a additare le persone, è stato quello, è stato quell'altro, ma dimostra la pace, si avvicina con la pace. Com'è bello, fratelli, se imparassimo anche noi questo nel mondo, se noi ci impegnassimo giorno dopo giorno, come abbiamo letto in Ebrei, del continuo a fare in modo che questa pace si possa manifestare in noi, sarebbe qualcosa di grandioso. Veramente saremmo una perla preziosa, saremmo un locale dove si radunano delle persone che sono molto preziose, perché le persone potrebbero respirare una pace che nel mondo non c'è, perché nel mondo c'è solo guerra. Fateci caso, cosa ascoltiamo in televisione? Un ragazzino di 16 anni è stato ucciso perché sbadatamente ha pestato il piede di un altro ragazzo e quello ha tirato fuori il coltello. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Cosa vediamo ancora in Abramo? Abramo è pronto a rinunciare. Beh, non c'è solamente la pace. Va bene, fratello, stiamo in pace, tu vattene per i fatti tuoi, io me ne vado per i fatti miei. Ma vediamo come la fede di Abramo sta crescendo sempre di più. Ecco perché dicevo, attenzione, più passano gli anni, più gli altari che costruiamo davanti al Signore, più andiamo avanti e costruiamo gli altari davanti al Signore, più questi altari sono anche una manifestazione della nostra crescita di fede, crescita spirituale. Abramo nel versetto 9 dice queste parole. Torniamo in Genesi, capitolo 13. Versetto 9 dice: tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Cosa vediamo? Un'altra caratteristica dello Spirito Santo nella vita di Abramo. La rinuncia. La rinuncia cos'è? È amore. Abramo non dice va bene tutto, separiamoci, però tocca a me scegliere. Spesso viene preso questo brano per dire guardate l'errore che ha fatto Lot. Lot era il nipote, non ha detto a Abramo, zio, tu sei la persona più anziana, è giusto che sia tu a scegliere, no? Ma dove sta scritto? Non sta scritto da nessuna parte, o mi sbaglio? Perciò non lasciamo dire la parola quella che non c'è scritto. Io credo fermamente che Lot abbia detto invece, ma non c'è scritto, perciò potete dire anche diversamente. Io credo che Lot abbia detto ad Abramo, Abramo, zio, scegli tu, perché rispettava Abramo. E guardate che la pace che sta manifestando Abramo non è una pace di cortesia, non è una pace per dire a questo me lo sbologno, si toglie davanti e poi siamo a posto. Se voi leggete nel capitolo 14, nel capitolo 15 e poi andando avanti, quando hanno detto a Abramo che hanno preso la città di Sodoma, Gomorra e anche Lot c'era in mezzo, Abramo cosa ha fatto? Subito si è disposto Cari fratelli, com'è bello. A volte pensavo un po' anche a quelle che sono le, a volte, come dire, è brutto dire le liti, va bene, diciamo le liti e i dissensi tra fratelli, no? A volte c'è quella pace, ma che non è una vera pace. C'è quella pace, l'importante è che tu te ne vai, io non ne voglio sapere più niente di te. Ma non è questo quello che Abramo stava dicendo. Perciò vediamo che Abramo rinuncia e dà una dimostrazione di amore. Fa un passo indietro. Amare una persona vuol dire fare un passo indietro. Dice in 1 Corinzi capitolo 11, 13, versetto 5, l'amore non cerca il proprio interesse. L'amore è dare la propria vita, ci viene insegnato in tutto il Nuovo Testamento, soprattutto quando si parla del Signore Gesù Cristo. Il Signore dà e ha dato la sua vita per noi. L'amore ci porta a patire piuttosto un torto per amore di pace. Per amore di pace e non a fare un torto. E Abramo fa proprio questo. Abramo fa un passo indietro e dice, Lot, scegli tu. Mamma mia, ma come mai? Forse Abramo era un fessacchiotto? Non aveva carattere? Come mai tutto questo? Guardate cosa dice Abramo, l'abbiamo letto. Se tu vai a destra, io vado a sinistra. Se tu vai a sinistra, io vado a destra. Che sta dicendo Abramo? Una cosa importante. Non è quelli che scegli, è se il Signore è con te. Lui era sicuro, era certo che il Signore era con lui. Lui era certo che se lui andava a destra, il Signore sarebbe andato a destra. Se lui andava a sinistra, il Signore sarebbe andato a sinistra. Infatti un terzo aspetto che vediamo proprio della separazione che quest'uomo aveva, della santificazione che ha operato nella sua vita, è che Abramo non si lascia ingannare dalle cose che assomigliano, come abbiamo detto prima, al giardino di Dio. Abramo vede molto bene le cose importanti. In Seconda Corinzi ci viene detto le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Oggi si parla di Sodoma e Gomorra come un posto meraviglioso, come un posto ben irrigato. Beh, un giorno ho visto Focus e hanno fatto vedere Sodoma e Gomorra, le hanno trovate. È un deserto adesso. Le cose apparenti durano solamente per un momento. Abramo non aveva gli occhi rivolti verso le cose apparenti, ma Abramo aveva gli occhi rivolti verso le cose eterne. Fratelli, anche qua dobbiamo imparare. Dove sono rivolti i nostri occhi? A volte litighiamo, a volte ci affanniamo per cose che non sono eterne, per cose che sono momentanee. A volte roviniamo anche la pace con i nostri fratelli, o con i nostri conoscenti, o con i nostri colleghi, per cose futili, per cose vane, per cose che non dureranno, per cose che non ci servono. Ma Abramo ci sta dando un insegnamento qua. Ma preoccupatevi delle cose che sono eterne. In Ebrei ci parla di questo, no? C'era questa preoccupazione, c'era questo seguire le cose che sono eterne. Infatti, come dice Paolo in Filippesi, quanto a noi la nostra cittadinanza dov'è? È nei cieli. E allora anche in Colossesi dice cercate le cose di lassù e aspirate alle cose di lassù. Cari fratelli, è proprio questo quello che faceva Abramo. Abramo non ha terminato la sua vita dicendo «Ah, finalmente il Signore mi ha dato la terra». Non l'ha mai posseduta realmente, no? Ci ha camminato su, ma non l'ha mai posseduta realmente. Poi la sua discendenza l'ha posseduta. Però quando leggiamo in Ebrei, vediamo a cosa aspirava Abramo, alle cose eterne. Il cui architetto è il Signore. Quella terra che non è terrena, ma quella terra che è celeste. Beh, questo permette alla pace e all'amore di manifestarsi nella nostra vita. Perché? Perché i nostri tesori non sono sulla terra. E quando i nostri tesori non sono sulla terra, allora, cari fratelli, vivremo in modo particolare, in modo diverso. Ecco com'è importante la separazione. Allora l'altare di Mamre ci parla di un percorso di santificazione e separazione da tutto ciò che non ci rende graditi a Dio. E queste potrebbero essere le nostre scelte, queste potrebbero essere le nostre posizioni, questo potrebbe essere magari il fatto che manca la pace, il fatto che manca l'amore, ecco, potrebbero essere tutte queste cose. Perciò, fratelli, cerchiamo la pace e ricordiamoci, i cananei, i ferezei sono con noi, ci vedono. Coltiviamo il vero amore che è pronto a rinunciare. E teniamo fisso lo sguardo non verso le cose che scompaiono, ma verso le cose eterne. E ricordiamoci anche, cari fratelli, che i nostri fratelli un giorno li incontreremo in cielo, un giorno ci incontreremo nel cielo. E questo sarà bello, perciò condividiamo già da adesso quello che sarà la gioia celeste e eterna. Cominciamo già a vivere adesso un pezzo di cielo. Ecco che allora Abramo costruisce quest'altare, dove dice: Signore, sì, è importante che io mi separi, è importante che io santifichi, purifichi la mia vita davanti al tuo cospetto. E mi sono chiesto, ma aspetta un attimo, ma l'altare l'abbiamo chiamato della separazione, ma si trova alla fine di questi episodi che ha compiuto Abramo, è vero? Gli episodi che ha vissuto Abramo, della pace, dell'amore e di questa speranza, si trovano prima che lui costruisce l'altare. Perché? Perché c'era la sostanza a monte. Non possiamo costruire qualcosa che non abbiamo. Ma dobbiamo costruire un altare nel momento in cui viviamo quello che vogliamo manifestare in quell'altare, davanti a quell'altare, davanti alla presenza di Dio. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.